Laser.
Io lunedì di Pasqua stavo a Parigi in casa, lavoravo, a un certo punto mi scocciai fuori una bella giornata e decisi di andare a fare una passeggiatina verso le 6. Casa mia è molto vicina al Pont Neuf. Arrivati al Pont Neuf, capannello di persone che guardavano vagamente, diciamo così, in direzione est. C'era una colonna di fumo molto alta, grigio con una base arancione, e qualcuno disse anche qui sta bruciando del piombo, ma io di queste cose non me ne intendo. Arrivati allo Châtelet ci rendemmo conto che in effetti quello che stava bruciando era proprio Notre Dame, che c'era un grosso incendio che interessava l'abside e in particolare la flèche, ma c'era un silenzio di tomba. Però la parte irrazionale che è in me ebbe il sopravvento e mi ricordo veramente di essermi letteralmente coperto il volto con le mani e essermi messo a piangere. È una cosa che francamente è una sensazione di qualcosa che non mi succedeva da anni, da quando ero bambino, forse quando è morto uno dei miei cari.
Così Franco Cardini, uno dei più importanti storici del Medioevo, ricorda il drammatico incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi, iniziato nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2019. Professor Cardini, lei ha scritto un libro intitolato Notre-Dame, il cuore di luce dell'Europa. La conclusione, Notre-Dame è Parigi, Parigi è l'Europa, l'Europa è Notre-Dame.
Notre-Dame è molto di più di Notre-Dame per noi, è casa nostra, o se lo volessimo dire in una maniera forse un po' desueta, ma Notre-Dame è un po' la nostra patria.
La cattedrale di Notre-Dame sorge nella parte orientale di un'isola della Senna, Île de la Cité, nel centro di Parigi. La prima pietra della cattedrale fu posata nel 1163. Quando comincia la costruzione di Notre-Dame, tutta la società medievale è percorsa da una straordinaria energia, da una spinta al rinnovamento in ogni campo. Cambia il paesaggio con la riduzione delle foreste per ricavarne campi da coltivare e legname. Nel nuovo millennio la popolazione si concentra in grossi villaggi e nelle città. Cresce la socialità in tutte le sue forme, l'Europa si espande con la riconquista in Spagna e con le crociate. Si sviluppano i commerci, anche su lunghe distanze la cultura si rinnova, riscoprendo il pensiero greco, spesso attraverso il mondo arabo. Tutte queste trasformazioni sono particolarmente evidenti in Francia e nell'area intorno a Parigi. Professor Paolo Grillo, medievista dell'Università di Milano.
Questa esplosione culturale, economica, demografica ha un peso tutto particolare nella regione parigina. Da un lato c'è un motivo politico. Re Luigi VII sta costruendo un po' l'embrione di quello che sarà lo stato monarchico francese. Sta cominciando a nominare degli ufficiali, nei suoi territori, sta cominciando a raccogliere la documentazione pubblica in un archivio e quindi gli serve una capitale fissa e questa sarà Parigi. Quindi a Parigi ci saranno gli archivi regi, ci sarà la tesoreria regia, cominceranno a operare i tribunali del re e questo dà uno slancio fortissimo alla vita della città. D'altro canto, proprio a Parigi sta avendo una ricaduta fortissima anche quel dinamismo culturale che l'apertura al Mediterraneo, la riscoperta della filosofia greca sta provocando in tutto l'Occidente. Parigi è il luogo in cui la riflessione filosofica e teologica ha più slancio. L'università nascerà poco dopo Notre Dame, ma già prima, lungo tutto il XII secolo, ci sono vivacissime scuole nelle quali maestri religiosi, ma anche laici, insegnano queste materie e c'è gente che va a Parigi a insegnare e a imparare, personaggi di grandissimo prestigio, il filosofo Abelardo, il pensatore politico Giovanni di Salisbury, persino un eretico come Arnaldo da Brescia si forma a Parigi, che quindi attira persone di sapere da una regione vastissima. Terzo punto, non proprio a Parigi, ma vicino a Parigi, si crea forse il più importante snodo commerciale che caratterizza la crescita mercantile del XII secolo, quando i conti di Champagne, che sono dei fedelissimi dei re di Francia, in collaborazione con i re di Francia, creano nel loro territorio un sistema di fiere, cioè di luoghi dove, in sicurezza, perché i castelli del conte di Champagne garantiscono la pace in tutta la regione, i mercanti che vengono da nord portando le lane inglesi, i tessuti fiamminghi, l'ambra e le pellicce del Baltico, si incontrano con quelli italiani che vengono da sud e portano i prodotti del Mediterraneo, le spezie prima di tutto, le sete importate dai paesi arabi. E quindi lì si crea proprio uno dei nodi principali di questa crescita commerciale che ovviamente si riflette anche su Parigi. Quindi Parigi è in questo momento forse il più importante centro d'Europa da tutti i punti di vista e questo momento di splendore e di vivacità si traduce anche sul piano edilizio, si traduce in pietra. Le vecchie costruzioni di legno, di terra battuta che caratterizzavano la Francia del pieno Medioevo vengono sostituite dalle costruzioni in pietra, le nuove mura della città e le grandi cattedrali, le grandi chiese, la più importante di tutti ovviamente è Notre Dame.
Notre Dame è dunque espressione di una nuova stagione della civiltà occidentale, come spiega il monaco benedettino Rodolfo il Glabro nelle sue Cronache dell'anno 1000.
Nel mondo intero, ma specialmente in Italia e nelle Gallie, si ebbe un rinnovamento delle chiese basilicali, sebbene molte fossero ben sistemate e non ne avessero bisogno. Tuttavia, ogni popolo della cristianità faceva a gara con gli altri per averne una più bella. Pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi della vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese. In quel tempo i fedeli sostituirono con edifici migliori quasi tutte le chiese delle sedi episcopali, tutti i monasteri dedicati ai vari santi e anche i più piccoli oratori di campagna.
Le prime chiese furono costruite con la sobrietà dello stile romanico, ma già nella seconda metà del XII secolo si afferma il gotico. Tradizionalmente si fa iniziare il nuovo stile gotico dal rifacimento del coro e della facciata della Basilica di Saint-Denis alle porte di Parigi. Carlo Tosco, storico dell'architettura presso il Politecnico di Torino.
Perché è così importante? Ma perché si tratta, Saint-Denis, di una delle più significative, più potenti abbazie della Francia medievale. Allora, dove siamo? Siamo alle porte di Parigi. Oggi, se andiamo a Saint-Denis, ci andiamo col metro, nella banlieue nord di Parigi. Ma allora era un'abbazia che sorgeva nei campi, fuori dalla città, ed era così importante perché era il luogo di sepoltura dei re di Francia. Cioè, i sovrani della Francia si facevano normalmente seppellire in questa grande abbazia. La sua importanza era dovuta anche ad altri motivi. C'erano delle reliquie preziosissime, tra cui appunto la reliquia di San Dionigi, che era un santo molto significativo per la storia di Francia, uno dei primi evangelizzatori della Francia. E poi a Saint-Denis c'era l'Orifiamma. Che cos'era l'Orifiamma? L'Orifiamma era lo stendardo che i re di Francia portavano in battaglia. Quindi era lo stendardo reale nel momento dello scontro con il nemico. E l'Orifiamma era cosiddetto perché era uno stendardo rosso come il fuoco, con lettere dorate, con sopra scritto in lettere dorate Saint-Denis. All'inizio del XII secolo l'abbazia era una vecchia abbazia, era una struttura cadente, era una struttura che risaliva all'alto medioevo. Allora, questo importante personaggio che è Suger decide di ricostruirla, decide di avviare un cantiere. Allora, normalmente nel racconto che si fa del gotico, Saint-Denis è la prima costruzione gotica, la prima architettura gotica. Se guardiamo, no, solo i manuali abitualmente di storia dell'architettura e storia dell'arte, troviamo sempre questo primo capitolo dedicato a Saint-Denis. Ma possiamo veramente dire questo? Possiamo veramente essere sicuri che sia così? E piuttosto si tratta di un grande mito di fondazione, perché in effetti, se andiamo a vedere le strutture di Saint-Denis, sono sì innovative, ma non sono ancora il gotico come lo intendiamo noi, che si svilupperà più tardi, che troverà poi a Notre-Dame di Parigi, a Chartres e altri cantieri un punto veramente forte di riferimento.
La guida di Saint-Denis è l'abate Sugerio, che segue personalmente il nuovo cantiere.
Suger è un personaggio veramente importante della storia di Francia, è consigliere del re. Quando il re parte per la crociata, affida lui di fatto la reggenza del regno, quindi è un personaggio chiave. Allora decide di avviare il cantiere probabilmente intorno al 1130 e nel 1140 consacra la prima fase di lavori, che è la fase relativa al blocco occidentale, alla facciata. Poi subito si mette a lavorare dalla parte opposta, cioè nella zona del deambulatorio, delle absidi, e conclude qui una seconda fase di lavori nel 1144, quindi dopo appena 4 anni. Un cantiere quindi molto veloce. E cosa possiamo dire di questo cantiere? Beh, innanzitutto che lo conosciamo poco, perché la chiesa fu molto trasformata nel secolo successivo, nel 200, ma quello che possiamo capire è che la facciata era una grande facciata a due torri. Oggi ce n'è soltanto una, ma all'inizio era concepita come una facciata a due torri che ricordava le facciate della Normandia, delle grandi chiese normanne, ad esempio Saint-Étienne di Caen. Il deambulatorio invece è un deambulatorio a doppio giro di colonne, e quindi sceglie di porre delle colonne nella sua costruzione. E questa è una scelta estremamente significativa, che tra virgolette non è gotica, se la nostra immagine gotica non ha certo le colonne ai pilastri a fascio, ma è certo perché questi termini, queste idee in fondo funzionano male quando poi si applicano effettivamente agli edifici.
Professor Carlo Tosco, Sugerio, l'abate di Saint-Denis, fonda la sua azione su una nuova visione teologica che pone al centro la luce.
Sì, è così. Saint-Denis era San Dionigi in italiano. Beh, Saint-Denis, che era il martire sepolto e venerato nell'abbazia, era stato identificato con Dionigi l'Areopagita. Chi è questo Dionigi l'Areopagita? È uno scrittore del VI secolo che aveva prodotto dei trattati di teologia in greco che avevano avuto un notevole successo e che erano sulla linea, diciamo, della teologia mistica. A sua volta questo Dionigi del VI secolo era stato identificato con Dionigi appunto l'Areopagita, cioè quel Dionigi di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli, che era stato convertito da San Paolo quando era giunto ad Atene. Dunque, una catena di miti, di mitologie, che legano il primo uomo convertito ad Atene, la città della filosofia, la città del pensiero, da San Paolo. Questo monaco del VI secolo, che scrive trattati, alle reliquie venerate a San Dionigi. Le cose vanno tutte insieme. Allora, negli scritti di San Dionigi troviamo elementi forti legati alla mistica della luce. La mistica della luce è quell'idea secondo cui nell'universo materiale la luce è l'elemento che più si avvicina a Dio. Di tutte le cose dell'universo che noi possiamo conoscere e vedere, di cui abbiamo esperienza, la luce è la cosa più simile a Dio. Non è Dio, ovviamente, ma è simile a Dio. Sebbene addirittura, se andiamo a leggere, nella prima lettera di San Giovanni si è proprio affermato Deus lux est, Dio è luce. Dunque tutti questi elementi sembrano convergere nell'idea di Suger, perché Suger esalta ovviamente gli scritti di San Dionigi, che sono conservati nella sua abbazia e di cui si conservano le reliquie, e nella ricostruzione del coro dà grande spazio alla luce. C'è un ingresso trionfale di nuova luce che entra attraverso le finestre di questa parte della chiesa. Allora, è stato sempre detto, e in effetti ha un fondamento vero, che la mistica della luce ha influenzato fortemente la nascita del primo gotico. Suger, nell'epigrafe che mette sulla sua costruzione, dice una parola molto bella, dice lux nova, la nuova luce. Tanta luce all'interno di un edificio era una novità. A Saint-Denis, se c'è qualcosa di veramente gotico, non è tanto nelle strutture architettoniche quanto in questa dilatazione delle aperture e in questo ingresso della luce all'interno della chiesa.
Ai lavori nell'abbazia di Saint-Denis seguono le cattedrali gotiche di Sens, Noyon, Senlis, Lo, Chartres, disposte a corona intorno a Parigi. Come si sviluppa il nuovo linguaggio architettonico?
In realtà tutto dipende da che idea del gotico ci siamo fatti. Quello che c'è storicamente, non c'è dubbio, c'è una ricerca progressiva secondo certi criteri, secondo certi valori dell'architettura. E allora questi possiamo definirli noi gotici e possiamo identificarli in una serie di edifici che, come giustamente diceva, si collocano nell'area tra la Île-de-France e la Champagne nella seconda metà del XII secolo. Se Saint-Denis il coro è consacrato nel 1144, ma i lavori poi vanno avanti e Suger muore nel 1151, se qui comincia un po' una nuova idea di architettura. Questa si sviluppa di fatto poi nella seconda metà del XII secolo, dal 1150 al 1200. Il cantiere, diciamo, finale di questo processo viene sempre considerato Chartres. Chartres è ricostruita dopo un incendio nel 1194. E allora, vedete, in quei 40-50 anni ci sta tutto il gioco della nuova ricerca. Allora, in questa nuova ricerca possiamo cercare delle tappe che arrivano fino poi a Notre Dame. Inizierei però forse da Saint. In realtà, se vogliamo, la famosa prima vera cattedrale gotica, forse Saint. E allora, da cui Notre Dame prende dei suggerimenti. Saint, che oggi è una cittadina, un po' di provincia, era importantissima nel Medioevo perché era la sede arcivescovile, cioè gli arcivescovi stavano a Saint. Per i re di Francia la vera arcicattedrale, cioè la cattedrale dell'arcidiocesi, è Saint. Cosa significa? Notre Dame, ricordiamoci appunto che dipende da Saint, come anche Chartres, sono tutte suffraganee di questa prima cattedrale. E Notre Dame, succede che ovviamente il cantiere è importantissimo perché è la capitale, Parigi è ormai la capitale e Saint-Denis è alle porte di Parigi. In qualche modo potremmo vedere Notre Dame come una risposta a Saint-Denis. Saint-Denis e Notre Dame erano molto legati, il clero aveva rapporti, c'erano possibilità di interscambio dalle comunità, eccetera. Quindi sono due chiese fondamentali e Notre Dame era rimasta indietro, una chiesa ancora molto vecchia a metà XII secolo. Dunque parte il cantiere, intorno al 1170 parte il cantiere e qui su Notre Dame si fa una scelta che è diversa da tutte le altre cattedrali, e cioè una scelta delle cinque navate. Notre Dame è fondata a cinque navate e questa è una cosa particolarissima, perché normalmente le cattedrali gotiche sono sempre a tre, perché capisce, se facciamo cinque navate l'edificio diventa più largo e rischia di essere meno alto, perciò il rapporto tra larghezza e altezza è diverso. E quel famoso verticalismo che caratterizza il gotico rischia di perdersi. Ma la scelta delle cinque navate è probabilmente dovuta alla dignità di questa chiesa, perché nel Medioevo le cinque navate erano segno di dignità maggiore dell'edificio. Perché? Ma perché guardavano le grandi basiliche romane che erano tutte a cinque navate. San Giovanni in Laterano, San Pietro in Vaticano erano gigantesche basiliche a cinque navate. Quindi c'è questo fatto molto poco gotico di Notre Dame. Ma poi un'altra scelta interessante sono i piloni della navata, cioè la navata non è fatta a pilastri polistidi, ma a piloni, cioè a colonne in sostanza, che appunto caratterizzano l'immagine di questa chiesa, come era già Saint era alternanza pilastro-colonna. Invece a Notre Dame, come a Laon, si fa la scelta della colonna. Vedete, le colonne cosa ci ricordano? Ci ricordano le colonne del deambulatorio di Saint-Denis, di Suger, cioè la colonna rimane sempre un elemento molto forte. Allora vedete, questa chiesa che passa per essere la grande chiesa gotica, che senza dubbio lo è, però ha degli elementi ancora molto legati al passato, la colonna, le cinque navate. Ecco. Allora è affascinante osservare queste chiese come una dialettica, no? Come una tensione tra vecchio e nuovo.
Professor Carlo Tosco, rispetto alle sue consorelle, Notre Dame entra prepotentemente nell'immaginario collettivo, soprattutto nell'Ottocento.
Notre Dame viene ovviamente danneggiata durante la rivoluzione francese, dalla rivolta dei Giacobini, no? Dei Sansculotti, e quindi viene colpita come emblema del potere ecclesiastico e monarchico. Ma ovviamente la sua riscoperta sarà quando? Sarà durante la Restaurazione. Nella Restaurazione tutto deve cambiare, tutto deve tornare come prima, e quindi ritorna la gloria di questi grandi edifici del passato. E anche di Saint-Denis ci sono delle stampe bellissime che fanno vedere il ritorno delle salme reali a Saint-Denis, la sepoltura di Luigi XVI decapitato a Saint-Denis. Capite? C'è una riacquisizione dei valori della monarchia nel clima della Restaurazione. Quello che è affascinante osservare è che nel 1831, proprio in questo periodo, Victor Hugo pubblica Notre-Dame de Paris, che è probabilmente, sapete anche da studi di sociologia e della letteratura, probabilmente è il romanzo più letto di tutto l'Ottocento europeo. Cioè è un romanzo che ha un successo straordinario, straordinario, e che ancora oggi ha tantissime edizioni, viene letto da tutti. Notre Dame di Parigi è l'inizio del mito di Notre Dame, effettivamente. Costruisce un mito. Perché se ci pensate è un romanzo non su un personaggio, non su un evento storico, è un romanzo storico in effetti, ma un romanzo su un edificio. Come dice già il titolo stesso, cioè la chiesa è il teatro, è lo sfondo, è l'anima di tutto il romanzo. E questa operazione di Victor Hugo è importantissima, ovviamente, per investire Notre Dame di un ruolo straordinario, che assume sempre di più. Poi cade la monarchia, arriva Napoleone III e Notre Dame è restaurata, iniziano i grandi restauri di Guglielmo Duc. Poi inizia la Terza Repubblica, cade Napoleone III e di nuovo rimane sempre in qualche modo il centro simbolico di Parigi e della coscienza francese, dell'eredità storica della Francia. Fino ai fine del Novecento, pensate, ci sono tre film su Notre Dame di Parigi, il più recente è quello di Delannoy con Quasimodo, che è interpretato da Anthony Quinn, e Esmeralda da Gina Lollobrigida. Ecco, perché è un edificio che non muore mai, Notre Dame, è un edificio che continua a seguire sempre la storia della Francia.
Perché ti nascondi? Hai paura che io ti guardi? Pensa che se al mondo fossero tutti come te, io sarei un mostro.
È sempre stato così, faccio paura a tutti, e non mi importa, ma fare paura a voi, questo mi fa male.